La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Buonasera, qualche minuto di anticipo per la nostra settima ossessione di mercoledì 26 aprile. Siamo arrivati alla puntata numero 28, una puntata molto ricca di argomenti, ma soprattutto di ospiti, perché i primi ce l'abbiamo proprio qua in carne ed ossa, dall'altra parte del vetro del nostro studio di Nova Radio in Piazza dei Ciompi a Firenze, e per questo motivo io vado subito a salutare. Sono il regista Marescotti Ruspoli e l'attore Maurizio Lombardi. Buonasera, benvenuti.
Buonasera.
Buonasera.
Grazie di essere qua, di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Entrambi siete qua per presentare un film che si intitola Amusia, che proprio oggi avrà la sua prima qui a Firenze, alla Cinema Astra, che è a due passi proprio da noi. Tra pochissimi minuti, alle 18.30, c'è il primo appuntamento, poi il secondo appuntamento della giornata sarà sempre stasera alle 21, sempre al Cinema Astra di Firenze in Piazza Beccaria. Affrettatevi perché sono rimasti pochissimi posti, quindi non perdete l'occasione. Allora, Amusia, che uscirà poi effettivamente domani nelle sale, giovedì 29 aprile, la prima domanda... raccontaci innanzitutto, come direbbero i bravi critici, due righe di sinossi e poi cominciamo la conversazione. Lo chiedo a te, Marescotti.
Ma due righe di sinossi sono dunque un film. È un film che parla di amusia, appunto, che è una malattia cerebrale rara. Chi ne soffre non riesce a sentire la musica. E quindi, diciamo, è una storia d'amore che ruota attorno a questa malattia.
Ok, come hai scoperto appunto questo tipo di malattia? Che effettivamente io ammetto, non sono un dottore, uno scienziato, ma non avevo mai sentito prima di approcciarmi appunto al tuo film. Come sei venuto a conoscenza? E da lì ben poi nasce l'idea di costruirci intorno questa storia d'amore.
Sì, dunque io la scopro leggendo un libro di Oliver Sacks, che è un brillante scrittore psichiatra, che si chiama Musicologia, e all'interno di questo libro c'è un capitolo che si chiama per l'appunto Amusia, che racconta le vicissitudini di due pazienti suoi che soffrono di questa patologia e poi le varie conclusioni che lui trae. Io, leggendo questo, subito ne rimango abbastanza sconvolto, ma ne vedo anche un interesse cinematografico, ecco, narrativo.
Senti, c'è questo contrasto, no? nel film, tra la protagonista, che si chiama Livia, il personaggio interpretata da Carlotta Gamba, e la persona poi di cui si innamora, che si chiama Luigi, giusto il personaggio?
Lucio, scusa.
Che invece è uno che, diciamo, per combattere la solitudine, il momento in cui si trova, invece di musica ne ascolta molta. Come hai lavorato su questo contrasto qua?
Ma no, per l'appunto io volevo porre Livia, quindi la persona musica, in un mondo, diciamo, nel mondo opposto, quindi in un mondo musicale, che è quello di Lucio, appunto. Entrambe sono due persone che si sentono un pochino incompatibili col posto dove sono cresciuti, dove vivono, no? E quindi hanno quella similitudine, ma la loro differenza è appunto che Lucio è una persona che convive con la musica, perché la musica gli serve anche per alzarsi dal letto la mattina, per trovare quegli stimoli.
Certo.
Gli stimoli che invece i suoi surroundings, il posto dove è cresciuto non gli genera. E Livia invece ha bisogno di trovare un suo collocamento, e questo non è tanto un collocamento senza musica, ma un collocamento senza pregiudizi, e questa realtà la trova grazie a Lucio.
Vengo poi adesso a Maurizio, che interpreti il ruolo di Ferdinando, il padre della ragazza protagonista del film, insomma un po' con la musica a che fare, perché ricopre il ruolo di compositore. E, come vi siete trovati per girare questo film? Già conoscevi Marescotti, oppure ti è arrivata una proposta per entrare a far parte del film?
Per colpa e per fortuna di una donna, perché la figlia di Ardan, che fa mia moglie nel film, avevo fatto, sì, con lei degli Unpop, e di conseguenza lei ha fatto il mio nome. Mare Scotti aveva in mente un altro attore.
No, questa è una bugia, questa è la solita bugia che Maurizio racconta. La verità la posso dire io. Allora, io avevo in mente Maurizio da sempre, però Maurizio è giustamente un attore difficile da raggiungere.
È impegnato, diciamo.
Un attore impegnato, quindi io ho dovuto letteralmente interrompere un suo, non me ne voglia Francesca, ma al tempo date con una ragazza, interromperlo per parlargli di sto benedetto copione. Quindi la verità è stata quella: io ho dovuto interrompere un suo appuntamento romantico per picciargli il progetto. E poi da quel punto in poi ci siamo stati simpatici, perché oltre ad essere entrambi toscani, un po' irriverenti, ci siamo scoperti vicini di collina. Io sono di Tavarnelle, lui cresciuto artisticamente a San Casciano nell'Arca Azzurra di Ugo Chiti, e quindi da quel momento in poi è stato un percorso di amicizia e di creatività, credo, molto bello.
E si è ribaltato anche nel fatto che gli ho detto: guarda, se vuoi, davanti a te c'è la collina di Noce dove risiede Ugo Chiti, e quindi... Già. Abbiamo passato un pomeriggio estivo insieme a Ugo a parlare di sceneggiatura, insomma.
Bellissimo.
Sì, sì.
Occhio, perché così vuol dire che stai per diventare il suo attore feticcio, eh?
Ma
quindi,
il mio auguriamo... lo chiamo il mio Steve Buscemi.
Sarebbe stupendo.
Hai visto? E appunto, hai citato tu, Maurizio, anche un'altra presenza importante nel cast di questo film, che è l'attrice Fanny Ardant. Allora, io so che, leggendo una tua intervista, addirittura è stata lei a risponderti ad un'email personalmente addirittura alle 5-6 di mattina, una cosa particolare.
Corretto, appunto.
Ma tu avevi in mente già lei quando...
Non potevo avere in mente lei, anche perché poi era un'attrice francese, io stavo cercando nel bacino delle attrici italiane, quindi non l'avevo mai neanche pensato.
Se io ero raggiungibile, lei era
Urano.
Io Luna, lei Urano.
Esatto.
Questo ti va a dire: non ci si pone limiti nel cinema.
Non ci si pone limiti. Questa, secondo me, è la grande lezione che io e i miei soci Bard e Lorenzo della Umi Films abbiamo imparato. Ed è anche, secondo me, l'essenza del fare cinema, è permettersi di sognare dal punto di vista di scrittura, di regia, di casting, di realizzazione, è fondamentale.
Sì, infatti per l'ultimo film hai detto di no a Leonardo DiCaprio e voleva
voleva più battute. Gli ho detto:
questo fa vedere anche l'umiltà, secondo me, dei grandi artisti, no? Che quando magari si trovano davanti a una sceneggiatura che li convince, non gliene frega se c'è un regista esordiente, di un cachet magari elevato, del fatto che si gira in un altro paese che non è il suo. Insomma, questo, secondo me, dimostra una grande umiltà da parte di questi artisti.
Ma una grandissima umiltà, e questo, se vuoi, ripone sulle mie spalle anche una responsabilità più grossa, perché sai il passo verso di te che questi artisti e collaboratori hanno fatto, e quindi tu vuoi cercare di ripagarli nella maniera migliore possibile, che può essere di direzione e può essere di esecuzione o di prodotto finale, però c'è il peso di ripagare la fiducia che hai sentito.
Certo. Senti, Mare Scotti, qual è la difficoltà, secondo te, di uscire in un momento storico come questo nelle sale cinematografiche? È una domanda che spesso faccio. Noi abbiamo quasi tutte le settimane ospiti, abbiamo la fortuna di avere ospiti, registi, attori, eccetera, e bene o male ci troviamo dai tempi del Covid in poi a parlare di questa cosa. Quindi molti dicono: ci vuole coraggio, sarebbe più facile la scappatoia delle piattaforme, eccetera, eccetera. Tu come la vedi in questo caso?
Secondo me le difficoltà o i problemi sono un paio. Uno è che si tende a prendere sempre meno rischi, quindi si tende sempre a scegliere quei film che stanno funzionando, che funzionano da più tempo, quindi si va sul sicuro. Il sicuro spesso non è sinonimo di qualità. Si tende, come Italia, non solamente nel cinema, a non investire molto nei giovani. La gioventù è vista come non un asset, bensì il contrario, mentre in altri paesi, in primis l'America, la giovinezza è vista come un asset, perché è vista come freschezza. Qua non è quello il caso. E poi purtroppo, perché abbiamo perso, non io e non Maurizio, ma abbiamo come società perso l'abitudine di andare al cinema, che è il luogo dei film, come il museo è il luogo dei quadri, e come il teatro è il luogo della recitazione, della musica. Abbiamo perso quell'abitudine lì, e quindi, perdendo l'abitudine della sala, va a scemare anche la potenza del cinema.
Certo, e non so se Maurizio voleva aggiungere qualcosa.
Ma, le piattaforme, ad esempio, ora molto intelligentemente si stanno ricredendo su questo, sì, e assolutamente cercano la sala cinematografica per il debutto del film, perché è come una sala parto, è come una gestazione. Sì. Un film, se non hai diciamo il timbro della sala, è un film monco, perché il cinema è una sala cinematografica, è una luce che si spenge come in teatro e si apre il sipario. Se questo film non l'avesse, avrebbe già una forza evocativa molto molto bassa, una carica esplosiva molto inferiore.
Sono perfettamente d'accordo. E, abbiamo detto del cast, no? Maurizio qui presente, Fanny Ardan, Adriano Chiaramida, Giampiero De Concilio, oltre alla protagonista appunto Carlotta Gamba, ma alla direzione della fotografia c'è un altro nome di peso del cinema italiano, che è Luca Bigazzi.
Sì, assolutamente, uno dei grandi, se non il più grande. Luca Bigazzi è stata una luce per me, non solamente sul set, ma in generale in tutto il percorso di questo film. Mi ha guidato in maniera quasi paterna, mi ha diciamo tra virgolette sgridato quando c'era da sgridarmi, mi ha complimentato quando c'era da complimentarmi. È stato in tutto e per tutto una figura chiave per me, è un fenomeno, ha dato tantissimo al cinema italiano, e non finirò mai di ringraziarlo per aver diciamo realizzato uno dei miei sogni, che era lavorare con lui, e lavorare con lui alla pari. Il grande regalo che mi ha fatto Luca è stato quello di rispettarmi ed ascoltarmi come artista, come regista, e non c'è dialogo più bello che quello che avviene tra pari.
Certo, non vi voglio trattenere oltre, perché appunto tra pochissimi minuti al Cinema Astra di Piazza Beccaria a Firenze ci sarà la prima delle due proiezioni della giornata del tuo film Marescotti a Musia. Vi chiedo soltanto cosa ad entrambi, cosa vi riserva il futuro, se tu Marescotti hai già l'idea concreto o meno di quello che sarà il tuo prossimo, già il tuo prossimo lavoro, la seconda opera, che quella di solito è dove si aspetta il varco, no? un autore.
Guarda, ci abbiamo qualcosa in cantiere, uso plurale, perché ci sarà, spero, se faccio le cose per bene, anche Steve Buscemi, a.k.a. Maurizio Lombardi. però sì, stiamo
il nostro Steve Buscemi.
Il nostro Steve Buscemi, abbiamo il prossimo in cantiere.
Molto bene.
E io, oltre appunto al cantiere con Marescotti, io sto finendo ora M, il figlio del secolo, tratto da Scurati, la regia Joe Wright. E poi
vedremo su Sky, giusto?
Sì, vedremo su Sky, una serie che insomma stanno aspettando tutti, anche perché
anche nel cast di questa serie internazionale che si chiama Citadel, giusto?
Sì, abbiamo presentato ieri a Roma, ieri l'altro a Roma, la versione USA.
Sì.
Noi siamo il secondo show che uscirà, poi uscirà quello messicano, indiano e credo francese.
Una grande produzione.
Una grandissima produzione, tutto un universo creato dai fratelli Russo Brothers.
Degli Avengers.
E niente, vediamo su Amazon Prime che cosa ci racconterà,
che cosa ci riserverà.
Sì. Tanto anche la bellezza di aver incontrato Stanley Tucci, che è uno degli altri grandissimi attori della nostra era, e quindi insomma essere al fianco suo è bellissimo.
Insomma, un'ultimissima domanda, visto che insomma si parla di musica, anche siamo in radio eccetera, il vostro rapporto con la musica, e che canzone vorreste ascoltare adesso, che non lo ascolterete, ma che canzone mettereste adesso in radio in questo momento, una canzone che non so rappresenta il periodo o voi stessi, il vostro stato d'animo eccetera?
Ma io vorrei dei Pink Floyd, Goodbye Cruel World. Na, 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 na,
andiamo sul sicuro proprio.
Sì, proprio un album The Wall, che io
sbaglia.
Quando mi sento un po' così ascolto The Wall e mi ridà un po' di cose
di carica.
Quindi Goodbye Cruel World.
Perfetto. Sì. Mentre tu Marescotti?
Io rimango in terra nostrana e dirò L'ultima luna di Lucio Dalla.
Ragazzi, qui proprio musica di qualità. qualità in entrambi i casi. Allora, io faccio un ultimo appello appunto per questa sera, tra poco, che si trova appunto nei nostri paraggi in centro a Firenze alle 18:30, quindi tra poco più di 10 minuti al Cinema Astra la prima proiezione di Amusia in anteprima, poi ce ne sarà un'altra oggi alle 21. Salutiamo anche il buon Michele Crocchiola che vi ospita appunto nel nuovo cinema qua dell'Astra, riaperto da poco a Firenze, e poi domani, distribuito da 102 Distribution in tutte le sale cinematografiche italiane, uscita ufficiale di Amusia. Sarete anche a Roma domani al Cinema Troisi con Felice Lododio, siete stati ospite al Bari Film Festival, scusate, yes, non l'ho detto, yes. Anche al Tallinn Festival, dove avete vinto anche un premio del pubblico, quindi un film veramente lanciato, e noi invitiamo come sempre i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici ad affollare le sale cinematografiche. Saluto anche il cellulare di Maurizio.
Andate in sala, perché la sala è erotica.
La sala è molto erotica, molto bellissima. Erotica, sì, sì. Io vi ringrazio davvero di essere stati qua con noi, in bocca al lupo per il film Marescotti, e anche a te Maurizio,
grazie
per
mille.
Tutti
grazie,
quei progetti
grazie,
che si aspettano.
Grazie mille.
Grazie. Ciao.
Femmena est, sa desette, sa gore.
Nessuno ti può voler bene a te, Fidel, perché sei una disgrazia.
Torrino, che scusa abbastanza.
Te la devi prendere?
No, domani c'è.
E figlia settima.
That should be Mariana's sister.
She's not my mother. I don't know where my mother is. Maybe I'm like you.
Vieni, Spirito Santo. Manda lei dal cielo un raggio della tua luce. Scalda ciò che è gelido. Raddrizza ciò che è sviato.
Eccoci qua, ancora in onda con la settima ossessione. Ringrazio ancora i nostri due ospiti che hanno aperto in maniera straordinaria la trasmissione di oggi, Maurizio Lombardi e Marescotti Ruspoli, a cui auguriamo ovviamente ancora facciamo ancora un grande bocca al lupo per questo film, e ricordo appunto ancora una volta che al Cinema Astra di Firenze quest'oggi, se ci state ascoltando in diretta su Nova Radio, ci saranno due proiezioni, una tra pochissimi minuti alle 18:30 e l'altra alle 21, e poi il film domani sarà nelle sale. Noi invece continuiamo a parlare delle uscite del fine settimana, che partirà appunto domani, da giovedì 29 aprile, quando nelle sale uscirà anche un altro film italiano, presentato anch'esso come il film precedente al Bari Film Festival, intitolato La Terra delle Donne. Noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico la protagonista, nonché sceneggiatrice e produttrice del film, Paola Sini. Buonasera Paola.
Ciao Daniele, ciao, buonasera a tutti.
Buonasera a te, grazie di essere qua con noi questo pomeriggio alla settima ossessione per parlare di questo tuo film. Allora, noi abbiamo
grazie
appena
dell'invito.
Grazie a te. Allora, noi abbiamo appena ascoltato il trailer di questo film, che appunto uscirà dopo quest'anteprima al Bari Film Festival all'incirca quasi un mesetto fa, poco meno di un mese fa, diciamo,
al
Petruzzelli, esce domani, e grazie ad Adler Entertainment. Allora, io prima di cominciare la conversazione ti chiederei di raccontarci un po' di che cosa parla questo film, che ambientato nell'immediato secondo dopoguerra in Sardegna, e poi cominciamo la chiacchierata.
Certo, allora, La Terra delle Donne è un film storico trascendentale, quindi in realtà ci siamo concentrati più su archetipi di personaggi che su una storia in realtà realmente esistita, anche se le tracce antropologiche sono assolutamente studiate e corrispondono al vero. È la storia di Fidela, che è una settima bambina nata dopo 6 figlie femmine, quindi in una tradizione sarda ante secondo la seconda guerra mondiale, quindi parliamo degli anni 30 e gli anni 60, dove appunto l'attesa del figlio maschio era pressoché schiacciante, quindi braccia per la terra, per l'agricoltura. Quando nasce Fidela, nata anche a mezzanotte della notte di Natale, per tutti è chiaro che sia nata appunto la strega del villaggio. Quindi questa bambina cresce cercando in realtà di autocondannarsi a un principio di occhio appuntito sociale, per cercare una forma di rispetto, perché non può essere toccata da un uomo, non ha nessuna speranza di diventare una donna normale, di avere una sua propria famiglia, e quindi diciamo che tenta di sublimare tutte le sue fragilità interne di una qualsiasi donna normale, cercando l'accettazione sociale in quelle che sono le sue pratiche di guaritrice. Ma a un certo punto un'altra figlia settima, illegittima, quindi figlia di un soldato americano, di una donna, di una contadina sarda, quindi una relazione extraconiugale, le viene data, le viene consegnata dal prete del villaggio, Alessandro Haber, per insegnarle insomma tutta la sapienza del mestiere di guaritrice di strega. E lì in realtà Fidela scopre la più grande potenza che noi donne abbiamo dalla nascita, la nostra più grande capienza, che è la maternità. E da lì c'è tutta un'infinita successione di eventi davvero molto belli, quindi è un film davvero interessante che si concentra su quella che è la capienza, la possibilità delle donne e degli esseri umani di ascoltarsi e di trovare la propria libertà, anche quando gli ossimori del nostro quotidiano non ci permettono di vedere le possibilità che in 24 ore ci si presentano continuamente.
Ecco, è parlato della capacità di ascoltarsi, cosa non scontata, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, quindi è un tema assolutamente molto importante, anche se poi ovviamente la storia è ambientata diversi anni fa, insomma siamo appunto nel secondo dopoguerra. Senti, appunto, noi abbiamo detto che tu sei la protagonista, che veste appunto i panni di Fidela, ma oltre a essere la protagonista del film sei anche un po' l'anima di questo film.
Sì, la madre, assolutamente.
La madre, perché appunto il soggetto, sì, la sceneggiatura, la produzione sì, sono state curate completamente da te. Ho letto che in una tua intervista, che è un film che comunque ha avuto una gestazione molto lunga, si parla di quasi 7 anni fa alla fine,
sì,
alla nascita.
Ormai sono 9, in realtà 9 sono anni, 9 anni, perché 7 anni per i finanziamenti, quindi i bandi, il blocco del tax credit che poi ha creato il Covid, poi Marisa è rimasta incinta, la regista, quindi abbiamo aspettato giustamente la sua gravidanza, il periodo di allattamento, e poi 2 anni tra riprese e post-produzione, perché abbiamo voluto curare nel minimo dettaglio soprattutto la parte sonora. E c'erano tanti effetti, ovviamente un film in costume presentava un grande lavoro di effetti speciali, di ricostruzione, di aggiunta, anche ovviamente di cancellazione di elementi moderni, però alla fine è venuto fuori davvero un gioiello meraviglioso, quindi ne è valsa davvero la pena. Soprattutto sì, siamo cresciute insieme a questo film, quindi ecco, la nostra consapevolezza è cresciuta esponenzialmente. In realtà vedere adesso il film è proprio il frutto di quello che è stato per noi un grande viaggio, anche verso la partecipazione più matura, più complessa, la responsabilità di fare questo lavoro per gli altri, non per me stessi.
Cioè, due lustri di insieme a questo film avete passato.
Sì,
tu hai citato appunto la regista, che è anch'essa donna, che è Marisa, sì, Vallone, un film appunto dove il gentil sesso, diciamo così, la fa da padrone. E, sei arrivata a te alla scelta della regista, o vi siete,
sì,
conoscevate? Raccontaci un po' come è nato questo rapporto.
Non conoscevo Marisa, avevo desiderio, perché giustamente tu hai detto, è vero, un film in costume, è un film ambientato nel passato, però in realtà io ho sempre pensato che partire dal piccolo per raccontare dei macro gruppi di pensiero fosse la cosa più giusta, quindi avrei anche potuto raccontare la storia di del figlio di un banchiere col desiderio di fare il ballerino alla Scala, però probabilmente non avrebbe sortito lo stesso effetto, quindi ho cercato la gabbia più piccola che ci potesse essere, una strega in un'isola, quindi l'isola nell'isola, per raccontare poi la libertà. E quando ho scritto insomma le prime revisioni della sceneggiatura, volevo sì un'anima femminile, però desideravo anche che ci fosse un occhio che non fosse sardo, quindi perché il concetto doveva essere universalizzato a tutti i costi. Poi, veramente in maniera casuale, io insegnavo dizione a un ragazzo, e questo ragazzo, leggendo un giorno, non avevo preparato un testo, ha letto un pezzo di sceneggiatura e mi ha detto: sai, ho appena visto il cortometraggio della mia coinquilina, e chissà perché ho pensato che ci fosse, insomma, leggere una pagina della tua sceneggiatura mi ha ridato un pochino l'atmosfera che ho visto qualche giorno fa con questo cortometraggio. Mi sono incuriosita e nella Carne Trista di Marisa, questo cortometraggio di Diploma al Centro Sperimentale, ho trovato il totale innamoramento, e quindi l'ho contattata, ci siamo piaciute, siamo due donne molto forti, e quindi questo è stato davvero un rapporto di amore ed odio a più riprese, però come tutte le storie d'amore ovviamente, però
non si va mai d'accordo, non si litiga mai, c'è un mix di questi elementi, ecco, nei rapporti di stima e di, come hai detto, anche di amore. Appunto, parliamo anche un po' del cast, perché tu sei la protagonista,
sì,
ma c'è anche una straordinaria Valentina Lodovini, Alessandro Haber, e anche una serie di attori di altri paesi.
Sì, assolutamente, c'è Freddie Fox, che è un attore straordinario inglese, che ha fatto film hollywoodiani incredibili, di un'eleganza, di una bravura e di una generosità d'anima davvero commovente. Siamo stati felicissimi di averlo, è stato un dono di Michael Hoffman, che è stato il nostro supervisore artistico, e poi c'è Yann Bivoyer, che io ho amato infinitamente, da La Bama Monroe, dal Braccio del Serpente, da film straordinari che vengono all'Oscar, quindi insomma Yann è stato veramente un dono, oltre ad essere, non vi racconto che persona davvero eccezionale, cioè più sono enormi e più veramente viaggiano su un'umiltà e una capacità di empatia meravigliosa. E poi c'è Alia Manucci, il nostro giapponese, il nostro Mamoto, e poi Siama Rainer, che insomma è stata una delle primissime scelte, perché meglio non potevamo trovare.
E questo cast a variopinto si riflette anche nel linguaggio del film, perché un po' si parla in sardo, un po' si parla anche in inglese, un po' si parla la lingua italiana, quindi insomma c'è questo mix di...
È una Babilonia linguistica,
una Babilonia,
come, sì, come la Babilonia interna agli esseri umani. Io mi sono molto riflessa in queste cose, nel senso che tutti noi abbiamo un nostro dialetto, una nostra inflessione, e poi a seconda di chi ci guarda, di chi ci ascolta, interpretiamo un pochino con le nostre scatole di fonemi il personaggio che desideriamo. In questo caso invece, per me, raccontare insomma un momento nevralgico in cui in Sardegna sono arrivati gli americani alla Maddalena, e quindi mi ha permesso ovviamente di introdurre la libertà, che poteva essere definita insomma da un punto di vista prettamente linguistico, dall'introduzione per Bastiana del sardo da parte di Fidela, ma anche dell'inglese da parte del suo padre naturale Thomas, e poi l'arrivo di questi personaggi interessati all'acqua alcalina, al principio della longevità, altrettanto erano inglesi, e Valentina, che parte dalla Sardegna per andare a cercare insomma un modo per poter rimanere incinta, altrettanto torna incrostata di una continentalità che scopre in Belgio, quindi c'è tutto un perché, non c'è niente al caso, però credo in realtà che la vera libertà nasca da quella piccola goccia che riempie la crepa ogni giorno, e questo arriva soprattutto nel nostro quotidiano. A me è successo un sacco di volte, quando prendevo il treno, quando facevo i provini eccetera, di raccontare magari in maniera inconscia al vicino di posto in treno, completamente sconosciuto, qualcosa che magari non avrei raccontato al mio vicino di casa. E questa cosa mi ha fatto molto pensare. Di fatto è proprio quando non ti senti osservato che alcune gabbie si sciolgono naturalmente, e la lingua è questo.
Bene, bene, questo è un bel punto di vista. E, prima di salutarti, ti volevo chiedere anche, insomma, la regista è pugliese, originaria della Puglia, però sì, insomma, il film possiamo dire che è sardo, cioè una
sì,
produzione.
Sì, sì. Assolutamente.
Tu sei sarda. E tra l'altro la cinematografia sarda negli ultimi 10 anni ha prodotto anche dei lavori molto interessanti. Penso a Salvatore Mereu, penso a Bonifacio Angius, che sono,
certo,
insomma, andati anche in giro per i festival, come è successo appunto,
certo,
anche al tuo film, che si va appunto a incastonare. Forse, ecco, tu fai un passo avanti, diciamo, si parla sempre, no, del ruolo della donna, e tu in questo caso sei non solo protagonista ma anche produttrice e sceneggiatrice, quindi insomma sicuramente un punto a favore quando appunto si parla della poca possibilità che hanno magari anche le donne nel cinema di avvicinarsi non solo ai ruoli di attrice appunto, ma anche ai ruoli appunto come penso la produttrice, no? Cosa che magari,
certo,
anche in America sì, è una sicuramente in questo,
no, è molto
sono più
strano, cioè continuiamo ad essere veramente veramente poche, e vedi, ovviamente ci ho messo un sacco di tempo, perché giustamente io, insomma, ho tutta la mia esperienza, ho lavorato per tante società, però a un certo punto, quando diventa un parto extrautero, tu senti davvero il desiderio di scrivere qualcosa per casa tua.
Forse non abbiamo perso.
Ecco, mi ha dato anche il coraggio di fondare la mia società, che si chiama Fidela Film, appunto.
Ecco. Che prende il nome della
che prende il nome del personaggio,
esatto, del
perché
personaggio.
Senza di lei, senza questo personaggio che mi ha fatto vincere anche questo premio pazzesco a Bari, non avrei trovato.
Hai vinto il premio, ecco, ricordiamolo, Mariangela Melato, un premio prestigioso
del
Bari Film Festival, diretto da Felice Laudodio.
Esatto.
Quindi, insomma, si prospetta anche per il futuro non solo un'attività di attrice, ma anche appunto di produttrice anche di altri film, magari.
Sì, sono già all'opera, ovviamente ci sono anche le richieste attoriali, però io ci tengo sempre a rimarcarlo, non sono un'attrice che lavora sempre, sono un'attrice che lavora su progetti che mi ispirano e che,
certo,
mi permettono di recuperare la mia formazione leccocchiana, quindi quando questo non avviene la mia sublimazione più compiuta è nella produzione, la magia di trasformare la parola scritta in realtà. Quindi mi piace ed è un processo che amo, quasi come ricostruire un personaggio, quindi va benissimo.
Bene, bene. A noi allora dal nostro piccolo studio qua di Firenze ti facciamo un grande in bocca al lupo per prima di tutto per il film appunto La Terra delle Donne, che lo ricordiamo uscirà domani grazie ad Adler Entertainment nelle sale italiane, poi anche per il appunto questa realtà che è la tua casa di produzione.
E grazie mille,
veramente un grande in bocca al lupo. Ti ringrazio, grazie a Paola Sini, da domani nelle sale con La Terra delle Donne. Grazie ancora.
Grazie, andate al cinema.
Andate al cinema, noi lo ricordiamo sempre, andate al cinema. Grazie Paola, arrivederci.
Grazie Daniele. Un abbraccio a tutti.
Ciao.
Grazie. Ciao.
Ogni fine settimana i Circoli Arci di Firenze e provincia ospitano almeno 40 eventi tra concerti, presentazioni di libri, cene sociali, raccolte fondi solidali, dibattiti e serate di ballo.
L'Arci è sempre più un punto di riferimento per la produzione culturale a Firenze, promuovendo iniziative inclusive per ogni età, coinvolgendo migliaia di soci ogni settimana. Lo facciamo da sempre e lo facciamo davvero.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Arci. Sostieni la campagna Accoglienti per Natura. Tutte le info e il codice su www.5per1000arci.it.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sull'A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e tra Firenze Impruneta e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per materiali dispersi, 1 chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Per traffico intenso, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Lastra Assigna. Code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare. Su raccordo autostradale Siena-Firenze per lavori rallentamenti tra Badesse e Siena Nord. restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Ponzi e Tavarnelle. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Eccoci qua, 18:38, vado subito a salutare Simone Fabriziani. Buonasera Simone.
Buonasera, buonasera Daniele, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao, ciao, grazie ciao. Di essere qua con noi, bentornato dopo qualche settimana di pausa. Ci siamo, bisogna mantenere le tradizioni. Ascolta Simone, io ti faccio aspettare ancora 2 minuti perché ci dobbiamo ascoltare il trailer del film di cui tra poco ci appresteremo a parlare, ok? Resta perfetto. Qua con noi e ci ascoltiamo il trailer.
Perfetto.
Mi dispiace tanto per quello che hai ereditato da tuo padre, ma volevo tanto un figlio, il regalo più grande della mia vita.
Vado a trovare mia madre domani.
Ciao, sono mamma. Ti chiamo solo per dirti che sono tanto, tanto, tanto emozionata di vederti domani. Sei il mio angelo, ti voglio bene. Ok, ti voglio bene. Ciao, amore. Ti voglio bene. Sei all'aeroporto?
Sto arrivando, devo solo... Non è sicuro là fuori, vero? Cosa pensi che dovrei fare?
Sono sicura che farai la cosa giusta, tesoro.
Bentornato.
Ti ho investito con la macchina.
Cosa?
Scusa.
Che cos'è questo?
Quello serve a misurare la pressione. Sei triste di tornare a casa, Bo? Deve sembrarti davvero incredibile.
Credo che dovrei andare ora.
Non so se questo succederà.
Camminerai per decine di miglia. Le decine diventeranno centinaia. Le centinaia diventeranno migliaia. Le tue avventure andranno avanti per anni e anni.
Voglio solo tornare a casa.
Lo so.
Perché mi hai mentito?
Vuoi la verità adesso?
Sì!
Manca poco, Simone, questo trailer è più lungo del film, va a finire.
Beh, è un trailer che già ti fa capire quanto può durare il film.
Esatto, è proporzionato, diciamo, con la durata del film, che ve lo diciamo subito, è sulle 3 ore, giusto? 179 sì. Minuti per l'esattezza.
Sì, 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 siamo veramente su quasi 3 ore, sì, ecco. Esatto.
Vabbè, ma ora la durata, devo dire che si trova con facilità nei film, insomma, chi vede, chi è abituato a vedere i grandi film, Colossal, Marvel, eccetera, più o meno, magari non si arriva alle 3 ore, però molte volte ci si avvicina. Allora, noi abbiamo appena sentito il trailer di un film che uscirà domani, la proposta cinematografica, diciamo, a stelle e strisce di questo weekend, che è intitolato, correggimi se sbaglio, se dico Bu a paura e non Bo.
No, allora credo che la pronuncia corretta sia Bo.
Che sia Bo, ma lo leggevo. Infatti, io ho sempre letto nel mio pensiero, no? Ho letto Bo ha paura. Poi ho letto invece un'intervista ad Ari Aster ieri sul nuovo numero di Film TV, dove c'è scritto che il nome andrebbe letto come Bu ha paura. Perché Bu è anche un suono onomatopeico, no? Che
è la, questo è vero.
Infatti, ci ho pensato dopo. E poi ho detto Bu, e quindi noi dice vabbè, Bo ha paura o Bu ha paura, a seconda di quello che mi aggrada di più. Terzo film da regista di Ari Aster, un autore, se possiamo dire così, ma non so se si può considerare in tutto e per tutto un autore, poi magari ci direi anche il tuo punto di vista. Arriva al terzo film dopo, diciamo, 2 discreti successi, no? Però ti lascio a te la parola.
Sì, come hai detto te, terzo film dietro la macchina da presa per Ari Aster, che negli anni passati, in un qualche modo, con 2 film non proprio, come dire, passati in sordina, ha un po', come dire, cambiato il modo di fare cinema horror, declinandolo in un qualche modo al cinema d'autore. Ovviamente sto parlando di Hereditary, che è uscito nel 2018, e successivamente l'anno successivo con Midsommar. Entrambi i titoli sono diventati nel tempo dei veri e propri cult, ok, del cinema horror, proprio perché hanno saputo coniugare in un qualche modo appunto una struttura narrativa tipica del genere a tematiche e a suggestioni, anche omaggi cinematografici in un qualche modo molto elevati. E Boh ha paura, terzo film appunto di Ari Aster, si discosta un pochettino dal genere horror e mette in scena, ed è questo è molto spiazzante per chi si aspettava da Ari Aster un altro horror d'autore, invece si presenta allo spettatore come una vera e propria odissea cinematografica, appunto di tre ore, quindi tre ore molto dense, molto impegnative, molto stratificate anche a livello di allegorie, di metafore, di letture. Un'odissea cinematografica all'interno della mente del nostro protagonista Boh, che è interpretato da il premio Oscar Joaquin Phoenix. Brevemente di cosa parla il film, ma semplicemente l'introduzione al film non gli rende giustizia per quello che è veramente il film, ma lo dico insomma in pochissime parole. Troviamo appunto questo protagonista Boh, interpretato da Phoenix, che è un uomo di mezza età, purtroppo dalla mente piuttosto fragile, tant'è che è un uomo che ha mille paure, mille fobie, estremamente ansioso, vive all'interno di un condominio malandato, in un borgo di periferia di una città americana mai specificata, molto malfamato, a livelli quasi insomma lisergici, sembra quasi di uscire fuori da un film di David Cronenberg in un qualche modo. E cosa succede improvvisamente? Un uomo già provato psicologicamente che riceve una telefonata inquietante. Gli viene detto che la madre è stata trovata accidentalmente morta all'interno della propria casa e che lui sarebbe dovuto tornare appunto a casa della madre per in un qualche modo organizzare quantomeno i funerali o comunque fare la sua presenza di figlio. Ovviamente questo evento traumatico per il nostro protagonista lo porterà ad intraprendere un vero e proprio viaggio sia geografico ma anche all'interno della propria mente già fragilissima, ma ovviamente dopo la notizia della morte della madre un viaggio in cui i confini tra la realtà di ciò che sta veramente accadendo, di quello che noi spettatori stiamo vedendo, e l'immaginazione diventa sempre, sempre più labile. E vi assicuro che tre ore appunto di narrazione a cavallo tra realtà ed immaginazione è veramente impegnativa.
Diciamo che ti mette alla prova.
Mette veramente molto, molto, molto alla prova, sì, molto alla prova. È un film, è un'esperienza cinematografica, volente o nolente.
O sei David Lynch o se no meglio lasciar perdere, è questo che vuoi dire?
Ah, guarda, più che David Lynch, io, così come ho detto anche un po' ad altri miei colleghi, sì, io l'ho trovato un film molto più simile ad alcuni film diretti e scritti da Charlie Kaufman,
sì,
che non un David Lynch, che sicuramente ha comunque contribuito in un qualche modo anche a livello di omaggi, insomma, a rendere questo film vivo in un qualche modo. Però secondo me, se volessimo accostarlo ad un altro autore contemporaneo, io ti direi,
sì,
che è molto più Charlie Kaufman, secondo me, ecco.
Beh, io devo dire che Charlie Kaufman l'ho sempre apprezzato, però ho letto, non mi voglio far condizionare, ma io il film ancora non l'ho visto, ma ho letto quasi tutte recensioni non positive, a parte una, è qui che volevo arrivare, che è quella di Martin Scorsese, che è uno che ha detto di Ari Aster, testuali parole, adesso le ritrovo, una delle più straordinarie nuove voci del cinema, e ha amato tantissimo anche questo suo ultimo film, Boh ha paura, o Boh ha paura. Addirittura, se andate sul profilo Instagram, non so se lo hai fatto anche tu Simone, dell'A24, sì, A24, che è insomma la casa di produzione del film, insomma, certo, ha vinto anche l'Oscar quest'anno con Everything Everywhere, ed è il più ha speso più di tutti, il film che ha prodotto con il budget più alto, questo nella storia dell'A24, questo nuovo film di Ari Aster. Sì, c'è proprio un incontro tra Ari Aster e Martin Scorsese ad una proiezione del film un'anteprima a New York. Innanzitutto devo dire che Martin Scorsese si presta sempre, no, quando a prendere qualcuno sotto la sua ala proiettrice, il che non è poco. Però ha detto riferendosi alle prime recensioni abbastanza tiepide di questo film, ha detto io nel 1976 mi ricordo quando uscì Barry Lyndon di Stanley Kubrick, molti mugugnavano dalla sala, uscivano, poi 20 anni dopo quelli che mugugnavano, gli chiedi qual è il suo film preferito della storia e ti risponderanno Barry Lyndon, come a dire non ti preoccupare di adesso perché magari poi tra qualche anno potresti essere in qualche modo rivalutato. Non so come la leggi tu questa cosa.
No, io la leggo abbastanza bene, perché ci troviamo di fronte all'ennesimo film divisivo che ovviamente creerà due fazioni, le fazioni di coloro che non sopportano appunto questo tipo di cinema perché è ruffiano, perché magari pretenzioso, e chi invece ci guarda più in avanti nel futuro e ci vede sicuramente il nascere e l'evolversi di un autore a tutto tondo, perché ricordiamoci comunque che chi piaccia o meno Boa paura, al terzo film da regista adesso Ari Aster già si è momentaneamente scollegato al cinema horror, che in un qualche modo l'aveva un po' reso celebre modo. Sì, qui sì. Sicuramente abbiamo delle tonalità horror, ma non ci troviamo di certo di fronte ad un horror quanto probabilmente ad una, io la chiamerei una black comedy, se proprio vogliamo dargli un'etichetta, sì. Ecco, in un qualche modo
è difficile incastonarlo in un'etichetta, insomma, mi pare di capire,
sì,
ben
proprio
precisa.
Incastonarlo in un'etichetta, esatto. Ecco, come dire, visto che è un film divisivo in un qualche modo, io nonostante tutto ci sta ascolto di andare a vederlo, che piaccia o meno è una vera e propria esperienza cinematografica che deve essere necessariamente gustata al massimo sul grande schermo, proprio perché tra l'altro in questo film Ari Aster ha una grandissima attenzione sia dal punto di vista visivo che uditivo, di cui ha dal protagonista. Quindi ecco, vederlo su un piccolo schermo c'è da dire che non renderebbe.
No, infatti l'ha detto anche in un'intervista qui a Repubblica.it, dice: io penso tutti i miei film come film che insomma vengono proiettati sul grande schermo, che debbono uscire in sala. Ecco, lui ragiona in questo senso e su questo gli possiamo sicuramente dare ragione, dare credito. Allora, noi abbiamo esaurito il tempo a disposizione, Simone. Ricordo che tu hai scritto anche una recensione per il tuo sito Awards Today, giusto?
Sì,
sul film. Quindi certo. Chi volesse approfondirlo può andare a leggere la recensione. Il film uscirà domani per I Wonder Pictures, che è insomma la casa di distribuzione che ha vinto anche l'Oscar, cioè direttamente qui in Italia, grazie alla distribuzione di Everything Everywhere All at Once, eccetera eccetera. Quindi deve avere una sorta di collegamento anche con l'A24, perché molti film dell'A24, penso anche The Whale di Darren Aronofsky,
esatto,
vennero distribuiti proprio da I Wonder. È la nostra A24 in un certo senso.
Esatto. Beh, sì, insomma, voglio dire, gran privilegio.
Gran privilegio, gran privilegio. Comunque ci sono dei titoli, sì, poi possono piacere o non piacere, ma sono comunque dei titoli molto interessanti. Grazie Simone, ci sentiamo presto, spero.
Grazie a voi come sempre.
Ciao Simone, buona serata.
Ciao a voi, grazie, ciao.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land.
Mi dispiace troncare la voce del grande Jim Morrison, ma non avevamo altri 10 minuti a disposizione per ascoltare questa stupenda canzone. Voi direte: perché l'avete messa allora? Perché fa parte di una serie televisiva di cui ci apprestiamo a parlare. Prima però vado a salutare una ritrovata Martina Morin. Buonasera Martina.
Buonasera a tutti.
Buonasera, 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 benvenuta, ben trovata per la seconda settimana consecutiva con noi a parlare di serie televisive. Allora, siccome io resetto tutto, non mi ricordo quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ma mi ricordo bene di cosa parliamo adesso. Parliamo di una serie disponibile che qualche attinenza con il cinema ce l'ha e come, disponibile attualmente da qualche giorno su Prime Video, il servizio di Amazon, intitolata Dead Ringers, Inseparabili. Se il nome vi dice qualcosa, questo Dead Ringers, e se siete amanti di cinema, e se siete amanti soprattutto di un certo cinema, abbiamo citato anche prima parlando del film di Ari Aster, David Cronenberg, non vi sbagliate, perché è un film, nasce da un film proprio di David Cronenberg che aveva lo stesso nome, ma le somiglianze non finiscono qua. Micheto, come si dice a Firenze, ti lascio la parola per introdurci nel mondo di Dead Ringers, prego.
Sì, diciamo che il film di Cronenberg, e tendo a volerlo sottolineare come proprio primo elemento, è chiaramente il punto di partenza della sceneggiatura della miniserie ideata da Alice Birk. Però ci sono altrettanti diciamo punti anche divergenti. Il primo fra tutti è che il protagonista che interpretava entrambi i gemelli Mantel nel film di Cronenberg era un uomo, l'attore, un magnifico e straordinario Jeremy Irons. All'epoca, chiaramente parliamo di più di 30 anni fa, un effetto ottenuto attraverso lo split screen. Oggi invece ci serviamo di una grafica computerizzata che ha reso anche molto meglio, diciamo, lo sdoppiaggio della stessa persona in due persone diverse. Invece nella serie TV siamo sempre dinanzi a una coppia di gemelli, però sono donne, interpretate da un'altrettanto magnifica Rachel Weisz. E quindi diciamo che questo è il primo elemento in comune, ma anche divergente. E credo che la scelta di cambiare il genere al personaggio principale era qualcosa che è avvenuto anche in automatico, visto e considerato che originariamente i gemelli Mantel nel film di Cronenberg erano due ginecologi che si occupavano di problemi di fertilità, di infertilità e anche di malformazioni dell'apparato riproduttore femminile. Uno dei casi più emblematici è quello dell'utero triforcuto dell'attrice Genevieve, che poi intesse una relazione con uno dei due ginecologi. E quindi sostanzialmente è stata una scelta, io credo, proprio fortemente voluta e anche calata nel contesto attuale, no? In un'epoca socioculturale in cui il dibattito sulla maternità, sull'aborto, sulle tecniche di riproduzione non convenzionali è alla portata di tutti i giorni ed era giusto e corretto che fosse quello di una donna il punto di vista da cui guardare la storia. Però una cosa di cui mi sono resa conto io è che mentre nel film di Cronenberg ci si sofferma molto su questo aspetto, no? Sul desiderio da parte dei gemelli Mantel di essere avanguardisti, quindi di poter trovare delle soluzioni che fossero adatte alle problematiche della riproduzione femminile, infatti sono abbastanza iconici e memorabili questi strumenti che loro utilizzano per le ispezioni, per i controlli alle donne, che per quanto avanguardisti fossero, erano in realtà delle strutture che ricordavano degli utensili molto primitivi, cioè qualcosa di molto arcaico, e quindi questo rapporto, questo legame intessuto tra passato, presente e futuro è molto forte. E poi sappiamo benissimo che il cinema di Cronenberg è un cinema che è votato alla bellezza interiore, dove per bellezza interiore non si intende quella in opposizione alla bellezza esteriore, quindi quella dell'animo, ma proprio la bellezza interiore del corpo, quindi gli organi. Mi viene da pensare che diciamo il leitmotiv di Cronenberg è poi sfociato nel suo ultimo film, che è stato presentato insomma l'anno scorso, Crimes of the Future. E quindi c'è un'insistenza particolare sul tema della bellezza interiore. Nel caso invece della serie TV, io credo che questo passi un po' in secondo piano e che si alternino il dibattito socioculturale di cui ti dicevo prima, e poi soprattutto c'è uno spaccato psicologico molto forte e credo molto più dettagliato del rapporto morboso che le gemelle vivono tra di loro.
Tant'è molto vero, morboso mi verrebbe da dire.
Il finale è diverso da quello del film, poi loro non so. Ma a mio avviso è un finale che tende ad intrecciare ancora di più la vita delle due gemelle, che non riescono chiaramente a vivere l'una distaccata dall'altra. Parliamo chiaramente di due personalità completamente opposte. Beverly è molto empatica, molto sensibile, lavora perché vuole curare, vuole trovare delle soluzioni. Invece Elliot è famelica, ha una dipendenza sessuale, un disturbo alimentare, è gelosa, è invidiosa. E
anche una dipendenza da droga.
Da droga e anche cocainone. E sostanzialmente lavora per la fama, non perché è spinta dal desiderio di voler aiutare le donne, quasi come se lei non fosse donna, quasi come se non vivesse o non fosse proiettata a vivere le stesse problematiche delle donne che cura. Tant'è vero che Beverly proverà senza soluzione di continuità a restare incinta nel corso dei sei episodi, invece ad Elliot l'idea della maternità non sfiora minimamente. Ed è fantastico vedere come queste due personalità si intrecciano, si interscambiano e sono dipendenti l'una dall'altra, che è un po' un Cronenberg ha sempre fatto un cinema di forte simbolismo, e io ci ho visto in questa in questa storia che è stata ripresa nella serie TV anche un desiderio di mettere in evidenza come sia possibile essere più cose contemporaneamente. A conti fatti le gemelle Mantel sono due, ma è come se fossero una sola persona. Sì. Quindi è un po' come se si riflettesse, scusatemi, sulla possibilità di essere più cose contemporaneamente: avidi, desiderosi di fama, ma anche empatici, altruisti, ma anche egoisti. E chiaramente qui l'interpretazione di Rachel Weisz è stata assolutamente spettacolare.
Sì, Ha detto a lei stessa è stato il ruolo più importante della sua carriera, anche quello forse più difficile.
Sì, forse anche più difficile, perché chiaramente io credo che gli attori tendano molto ad impersonificare, no? A scendere proprio nel proprio personaggio e interpretare contemporaneamente due personaggi completamente all'opposto l'uno dall'altro deve essere stato un balzer che ha comportato un grande sforzo, ma lo sforzo insomma ha avuto una resa spettacolare, perché Rachel Weisz è di una mimica facciale, di un'espressività incredibile, quindi
riesce a passare appunto da una gemella all'altra con grande naturalezza. Tra l'altro ho letto che appunto lei prima ha girato le scene, non è che ha girato tutte le scene di una gemella e poi ha girato quell'altra, però quando si batteva il Chuck il primo personaggio che lei interpretava era quello di Beverly. Lei, i Chuck sono sempre cominciati con Beverly per poi passare appunto che molte volte appunto si trovano insieme. Devo dire che gli effetti speciali, perché ci sono delle situazioni in cui sono a braccetto oppure sono per mano e sono gli effetti speciali sono fatti molto 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 bene. E appunto prima interpretava Beverly e poi subito dopo in questa sequenza si calava invece nei panni di Elliot. E allora, se volevi aggiungere qualcosa, abbiamo soltanto 30 secondi, non so se volevi fare una chiosa finale al tuo discorso.
Aggiungo semplicemente che è un buon prodotto da vedere. Io
sì,
ho fatto un binge watching di un giorno e mezzo e
sono
ed
6
è
episodi.
Un prodotto bello, ma anche molto carico emotivamente, molto forte, raggiunge
sì,
anche dei forti picchi grotteschi,
però
anche, lo
sì,
vivamente.
Ok, grazie Martina. Martina Morin, ricordiamolo che è insomma membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici. Grazie Martina, alla prossima. Ciao, ti abbiamo persa. Ciao. Siamo arrivati in conclusione di questa 28ª puntata della 7ª sessione. Vi ricordo come sempre il podcast, che trovate già a partire dalla giornata di domani sul sito nuovaradio.info, e poi come sempre nel fine settimana arriva anche in versione Spotify e Amazon Music. Forse questa settimana arriva anche un po' prima del weekend. Detto ciò, io vi auguro una buona serata, vi lascio al notiziario e poi alla programmazione di Nova Radio.